sia consentita solo un'osservazione riguardo alla ripartizione dei ruoli o dei paesi dagli Stati Uniti all'Europa. È un segreto aperto che il mondo intero abbia perso la fiducia negli Stati Uniti e nel dollaro. Solo la Repubblica Federale Tedesca, dopo il crollo della borsa nell'ottobre dell'anno scorso, ha speso oltre 6 miliardi di marchi tedeschi per sostenere ancora una volta il dollaro affinché non crollasse completamente, causando il collasso del sistema monetario mondiale. Lo dico solo per un motivo, lo dico perché secondo il profeta Daniele e secondo l'Apocalisse, l'Europa centrale è la bestia su cui cavalcherà la prostituta, secondo Apocalisse 17, e terrà le redini nelle sue mani. E come tutte le cose devono andare. Il presidente Mitterrand è stato da noi a Aquisgrana. Proprio dopo lunedì ha dichiarato nella sala dell'incoronazione: la Germania e la Francia devono ritornare sul loro passato comune e prendere in mano il loro futuro comune. Sapete cosa sta succedendo? Ci sarà un'Europa unita e questa Europa unita sarà sottomessa al papato. Ci sarà un'unione fra religione e materialismo e tutto ciò che ne consegue, e tutti coloro che non si sottometteranno e non si piegheranno a questo sistema unificato rimarranno a mani vuote e saranno costretti in ginocchio. Nel momento in cui l'EQ sarà negoziabile come valuta, ovvero la valuta europea che da anni è l'unità di calcolo per il marco tedesco, credo che oggi sia 2,62 a un marco tedesco. In ogni caso le cose sono andate molto più avanti di quanto possiamo vedere dall'esterno. La settimana scorsa ho parlato con una persona dove i conti dei capi di Stato europei non solo vengono controllati, ma dove vengono trasferiti i fondi. Mi ha stupito con quali persone si possa entrare in contatto durante i voli e i viaggi. E poi ci sono momenti in cui si ottengono informazioni di cui si ha assolutamente bisogno, ma che non si sarebbero mai ottenute se non si fossero conosciute queste persone. Si potrebbe dire una coincidenza. Per me non è stata una coincidenza. Sono grato a Dio per ogni informazione che in qualche modo mi introduce nel cuore della questione e mi fa capire a che punto sono già arrivate tutte le cose. Viviamo davvero alla fine dei tempi. E c'è solo un modo per far rivivere l'antico impero romano e farlo funzionare di nuovo. Tutto dovrà adeguarsi e piegarsi, come è stato detto al profeta Daniele nell'Apocalisse. E nell'Apocalisse. Ma cos'altro c'è scritto lì? Daniele 2,44. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, ma esso durerà per sempre. Questo è il tempo in cui viviamo. E se qualcuno mi chiedesse quanto tempo ancora concedo allo sviluppo complessivo, devo ammettere in tutta onestà. Valuto la situazione per me stesso, ma non oserei fare una dichiarazione al riguardo perché nessuno di noi può dire con certezza. A questo punto sarà giunto il momento. No, lasciamo che sia Dio a decidere. Lo serviremo con tutto il cuore e cerchiamo di proclamare la verità biblica, le verità bibliche in modo equilibrato con tutto ciò che questo comporta. Ci sono persone che si specializzano solo nella profezia, trascurando il resto, e altre che forse fanno esattamente il contrario. Dio ci ha guidato fino ad oggi in modo tale da annunciare in modo equilibrato l'intero consiglio di Dio, affinché la salvezza, la grazia e tutto ciò che deve essere detto dal punto di vista dottrinale e naturalmente anche profetico venga presentato in modo da avere una visione d'insieme. Ma una cosa è necessaria, che ogni persona sperimenti Dio. Preferirei rinunciare a sapere tutto ciò che Dio ha deciso nel suo piano se solo sapessi che ognuno ha sperimentato Dio, è nato di nuovo e sarà presente quando il Signore tornerà. Questa è la cosa principale. E probabilmente per questo che ho già letto questa meravigliosa parola qui, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che viviamo, veniamo salvati, è la potenza di Dio. Mi permetto di porre qui la domanda e di rivolgerla a tutti noi. La parola dottrinale, la parola profetica non sono forse una follia per gli uomini? Se non hanno ricevuto l'introduzione al piano divino di salvezza attraverso la rivelazione dalla bocca del servo profeta chiamato e inviato da Dio, allora brancolano davvero qua e là, battono qua e là sul cespuglio senza avere alcuna rivelazione su ciò di cui parlano e scrivono. Penso al ben noto evangelista radiofonico che ha scritto nella sua rivista: Gorbaciov ha il marchio sulla fronte, quindi è lui quell'uomo. Quindi è lui quell'uomo per questo marchio. Mio Dio, che colpa ne ha qualcuno se alla nascita forse qualche segno distintivo? Com'è possibile che persone che istruiscono gli altri siano semplicemente colpite da una cecità totale, non capiscono di cosa si tratta? La Sacra Scrittura ci ha descritto molto chiaramente il luogo dove questo accadrà. La città dai sette colli, l'uomo che domina sui re della terra e così via. E in questo contesto, nell'ultimo versetto dell'Apocalisse 13 è scritto: chi ha intelligenza calcoli il numero. Ma non è la nostra mente di cui abbiamo bisogno, bensì l'intendimento divino, la comprensione divina. Come possiamo dire sì, amen, quando leggiamo: allora aprì loro la mente per capire le scritture? Noi sappiamo cosa significa, perché Dio ci ha aperto la comprensione delle scritture. rimane semplicemente questo. Dio ha un ordine ben preciso e secondo questo ordine divino realizza il suo piano di salvezza qui sulla terra. E quando in Amos 3, versetto 7 è scritto, Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. Allora non c'è scritto, lo rivela ai sacerdoti o agli evangelisti, ma allora c'è scritto, e così lo lasciamo. Non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Fin dall'inizio i profeti di Dio hanno costituito un'eccezione grazie alla loro vocazione divina, per la chiamata divina. Avevano i piedi ben saldi sulla terra, ma erano comunque rapiti nei luoghi celesti, ascoltavano letteralmente le parole di Dio, proprio come voi ora ascoltate acusticamente la mia voce. Hanno potuto scrivere ciò che era stato loro detto, e quando dicevano così dice il Signore o così ha detto il Signore, così parla il Signore, avevano prima ascoltato questo da Dio. A ciò si aggiungeva l'ispirazione per formulare chiaramente tutti i collegamenti nel contesto che Dio voleva rivelare e mettere sul candelabro. Confesso liberamente, apertamente e con tutto il cuore, senza se e senza ma, che sono convinto che tutti coloro che ignorano la missione profetica del servo di Dio William Branham in questo tempo, ignorano ciò che Dio ha promesso e ciò che sta facendo ora. Possono sembrare spirituali quanto vogliono. Possono sembrare spirituali quanto vogliono, possono fare tutte le attività religiose che vogliono, possono registrare tutti i miracoli e segni che vogliono, ma passano oltre a quello che Dio sta facendo ora. Abbiamo imparato una cosa, Dio è il Dio della sua parola e nient'altro. Quando conferma la sua parola ne siamo sicuramente grati, sappiamo che accadrà in misura ancora maggiore. Crediamo con tutto il cuore che Dio abbia un residuo che ha davvero messo da parte, che ha istruito, con cui ha esercitato pazienza, in cui ha operato fiducia, persone che si sono distaccate da tutte le tradizioni, che sono legate nello spirito a Dio e alla sua parola. E queste persone sono quindi libere di servire il Signore. Naturalmente, se oggi posso darvi un breve sguardo di ciò che mi riguarda, è difficile da comprendere per gli estranei o per le persone che mi ascoltano una volta al mese e che poi magari ascoltano le cassette, in quale situazione mi trovo effettivamente. Ci sono due cose. Da un lato incontro persone che rifiutano direttamente il ministero del fratello Branham, e dall'altro incontro coloro che accettano pienamente il ministero del fratello Branham, ma poi interpretano ogni sua affermazione a modo loro e vanno in direzioni diverse, così che alla fine rimangono solo macerie che devono essere riparate di nuovo, bisogna seminare di nuovo, che devono essere fatti nuovi inizi in ogni modo, in ogni paese. Vi faccio un esempio. Un fratello di Singapore che ha letto le prediche del fratello Branham ha scritto che in uno di essi, che ha detto anche il titolo di questa predica, il fratello Branham avrebbe detto che l'anima ha cinque sensi. In un altro invece avrebbe detto lo spirito ha cinque sensi. Ora dovrei rispondergli chi ha cinque sensi, lo spirito o l'anima? E voi sapete già quale sarebbe la mia risposta. La mia risposta è questa. Grazie a Dio che mi ha dato cinque sensi normali che sono a mia disposizione. Che la mia anima abbia cinque sensi o un solo senso per me è irrilevante. Ho sentito lo stesso fratello Branham dire: l'anima ha un solo accesso ed è quello della fede che Dio ha posto in noi attraverso lo Spirito quando ascoltiamo la Sua parola. Mi basta solo un senso, quello di Gesù Cristo, il senso che è orientato a Dio e alla Sua parola. Ci sono altre cose che sono molto critiche, che per me sono naturalmente molto difficili. C'è la frase del fratello Branham che probabilmente disse nel primo sigillo: nel momento in cui l'angelo discende, secondo Apocalisse 10, e pone il piede sulla terra e sul mare, il settimo messaggero è sulla terra. E potete immaginare cosa succede quando una citazione del genere mi viene letta dall'inglese in presenza di testimoni nel mio ufficio. E poi arriva la domanda diretta: credi a ciò che è stato detto qui? E la conseguenza è quindi è già stato adempiuto, perché il settimo messaggero doveva essere sulla terra secondo quanto è stato detto qui, quando ciò accadrà lì. Riuscite a capire un po' la mia situazione, quanto sia diventata difficile? In primo luogo, e non lo dico per presunzione, lo dico con la più profonda sincerità del mio cuore. In primo luogo mi sento obbligato e responsabile nei confronti di Dio. Questa è una posizione che non mi sono dato né ho preso, mi è stata data da Dio, eccomi qui, non posso fare altrimenti, che Dio mi aiuti. La parola del nostro Dio deve poter rimanere valida e deve poterlo fare indipendentemente da ciò che è stato detto altrove. Anche in questo caso è possibile trovare affermazioni che non devono necessariamente essere sempre così, dice il Signore. Lo sappiamo tutti molto bene. Anche uomini di Dio come questi, ad esempio Paolo, già allora aveva detto e scritto: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Successivamente anche i critici avrebbero potuto intervenire dicendo: guarda, è stato Paolo a dirlo, ce lo ha detto qui nella chiesa, lo ha predicato e poi lo ha anche scritto. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati. Improvvisamente Paolo non fu trasformato, ma come è stato accertato storicamente e dalla storia della Chiesa, morì martire, come martire a Roma sotto la persecuzione di Nerone. Allora qualcuno potrebbe venire e dire: sì, guarda, quello era un apostolo, era un uomo di Dio, lo ha detto lui, come potrebbe essere altrimenti? E da allora sono passati quasi 2000 anni. E questo è ancora vero, credo di averlo detto qui di recente. Gli uomini di Dio, a volte sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, esprimono cose in prima persona, si riferiscono a ciò che esprimono, scrivendo comunque per altri figli di Dio che sarebbero venuti sulla terra in seguito. E oggi ricordo la parola, credo che sia Pietro che l'ha ripresa quando parlava dei profeti dell'Antico Testamento. Non servivano se stessi, ma noi. Cercavano di capire quale fosse il tempo indicato dallo Spirito di Cristo che operava in loro. Gli uomini di Dio possono essere già portati. Gli uomini di Dio possono essere già portati. Possono passare dal tempo all'eternità. Essi sono già al di sopra delle cose ed è davvero necessario che noi, che abbiamo il compito di diffondere la parola del Signore, lo facciamo davvero con buona coscienza davanti a Dio e agli uomini. Cosa disse Paolo in Galati 1, versetto 10? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. È impossibile cercare di soddisfare i desideri degli uomini. No, non possiamo cercare di piacere agli uomini. C'è solo una cosa che ci sta a cuore: portare al popolo di Dio la pura verità. Nient'altro che la pura verità, nel giusto contesto, in modo equilibrato, senza che ci siano più scossoni. Deve essere perfetta, non deve più vacillare, deve inserirsi perfettamente nel quadro, nel contesto. E se oggi un profeta o un apostolo o il Signore mi chiedessero: mio servo, quando pensi che si adempirà Apocalisse 10? Allora risponderei: non ho un'opinione, ma così è scritto, che il Signore scenderà come angelo del patto e poi poserà il piede sulla terra e sul mare. E questo significa rivendicare il suo diritto di proprietario originario qui sulla terra. E solo quando ciò accadrà, i sette tuoni faranno risuonare le loro voci, né prima né dopo. Ed è scritto che in quel momento il Signore ruggerà come un leone. Ora è ancora tempo di grazia per i pagani. Ora, in questo ultimo periodo profetico, egli cammina come figlio dell'uomo, in mezzo ai sette candelabri d'oro. Come agnello è stato sacrificato, come sommo sacerdote ancora oggi, disponibile grazie al sangue versato, ancora intercede, solo quando il tempo di grazia per i pagani sarà scaduto, Dio si volgerà al popolo di Israele. Allora non ci stupisce se improvvisamente anche Giovanni vede o sente o gli viene annunziato non solo un agnello, ma un leone. Ecco, il leone della tribù di Giuda ha vinto per prendere il libro e sciogliere i 7 sigilli. Chi li ha aperti? L'agnello. Quanto è importante leggere ogni versetto, ogni descrizione con tanta attenzione e preghiera. Ho pensato alla parola che il fratello Branham amava usare, tratta da Apocalisse 10, versetti 6 e 7. Ma nel giorno in cui sarebbe udita la voce del settimo angelo, non solo durante il tempo in cui egli stesso predica, ma nei giorni, e noi viviamo nei giorni, e in questi giorni tutto giunge al termine. Non c'è bisogno di interpretare nulla, basta solo ascoltare attentamente per ricevere la rivelazione attraverso lo Spirito, e poi si va avanti grazie alla grazia del nostro Dio. Ieri a Salisburgo ho detto quanto sono grato che Dio ci abbia accolti nella sua presenza in questi giorni, che abbia tolto da noi la nostra conoscenza, il nostro pensiero, il nostro intero concetto, e ci abbia inseriti nel suo piano, e poi ci ha aperto gli occhi per vedere e sentire ciò che lo Spirito dice nelle chiese, ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Non c'è mai stato un tempo come questo sulla terra. Credetemi, non c'è mai stato un tempo come questo sulla terra. E se oggi un Geremia, un Ezechiele, un Isaia, se oggi gli apostoli potessero sedere qui e ascoltare l'esposizione dell'intero disegno di salvezza di Dio con noi, si sentirebbe un alleluia dopo l'altro proveniente dall'assemblea. Perché, come sapete, se avete letto Apocalisse 5, quando l'agnello prese il libro, cosa accadde? I 24 anziani si prostrarono e fu un susseguirsi di lodi, adorazione, alleluia, perché avevano compreso: ora è giunta l'ora, ora Dio agisce, ora è il momento che abbiamo atteso. E se qui a volte dobbiamo aspettare che dall'assemblea giunga un amen, allora è molto molto triste. Credetemi, Dio ha fatto grandi cose. Egli è esposto davanti a noi, come diceva Ireneo, il suo piano come un architetto, e lo discute con coloro che devono realizzarlo. Così Dio mostra il suo piano a coloro che ha destinato a partecipare al suo regno e rivela loro la sua volontà. Il nostro amato fratello Dutla, che poco fa è venuto a prendermi all'aeroporto di Clote, mi ha detto improvvisamente: fratello Frank, è scritto che Dio regnerà. Fratello, è scritto Dio lo stabilirà su tutti i suoi beni, ricordando Matteo 24:45, ed è proprio vero. Anche se si volesse anche se si volesse esercitare la moderazione, ma pensate a Paolo, cosa ne pensate della sua affermazione quando disse: Io ci ha posto come luce dei popoli fino all'estremità della terra. Qualcuno avrebbe potuto intervenire di nel capitolo 49, 6 del profeta Isaia si legge però in riferimento a Cristo che egli sarà destinato a essere luce delle genti fino ai confini della terra. Nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, quando Paolo si rivolge alle nazioni, dice: è scritto che Dio ci ha resi luce delle genti. Noi che cosa era? In precedenza aveva spiegato: noi siamo infatti collaboratori di Dio. Se pensate che siamo solo predicatori, allora non avete ancora capito. Oggi non si tratta di colui che sta qui davanti a voi, si tratta di una parte della storia della salvezza. Si tratta di riconoscere che qui non si parla o si predica soltanto, ma che viene esposto il consiglio di Dio in tutta la sua altezza e ampiezza, in tutta la sua profondità e larghezza, in modo comprensibile e accessibile a tutti coloro che Dio ha chiamato. A chi non lo capisce, non apriremo la comprensione delle Scritture, non potremo farlo. Anche ieri ho letto questa parola che mi è sembrata molto importante dal capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. Molto strana, ma forse degna di essere considerata. Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetto 12. Di là ci rendemmo a Filippi, che è colonia romana, la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Paolo, un apostolo così grande e uomo di Dio, suppone che presso il fiume, in quel luogo, si stia svolgendo un'ora di preghiera. Spinto da questa supposizione, si reca sul posto. E vi leggo cosa accadde. A proposito, tutto il mondo, specialmente i teologi, dicono che Paolo era uno che odiava le donne. Non lo era, ha solo dovuto dare alcuni consigli necessari da parte di Dio. Qui c'è un'ora di preghiera di donne e Paolo vi si recò. Non si sentiva troppo importante per farlo, non disse: ora terrò una conferenza su questo, su quello, perché io sono il Signore, così e così. Non è vero, è andato lì e si è seduto con queste donne durante l'ora di preghiera. Ascoltate cosa c'è scritto qui: una donna della città di Atiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Ecco come inizia. Continuo a leggere. Fra un po' continuo a leggere. Se le persone tra il pubblico non hanno fiducia in chi parla, allora questi potrebbe essere mandato da Dio. Se non accolgono le parole e non le lasciano penetrare dentro di sé, allora anche un angelo potrebbe scendere dal cielo e non servirebbe a nulla. Bisogna sapere che qui viene proclamata la parola di Dio. Non si tratta di giudicare una persona dall'aspetto esteriore, che sia la nazionalità, il comportamento, l'abbigliamento o il dialetto, ma semplicemente se Dio ci manda qualcuno, dobbiamo essere grati di ascoltare la parola dalla sua bocca, chiunque egli sia. Quante volte l'ho già detto, se Dio mandasse un bambino a parlare in suo nome, faremmo bene ad ascoltarlo. Ma ora ascoltate come continua. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Cosa era successo? L'ora di preghiera precedeva ciò che era stato detto. Siamo grati a tutte le sorelle, a tutte le donne che si riuniscono per pregare. Hanno semplicemente un cuore più tenero. E sembra che quando si tratta di pregare siano più vicine a Dio rispetto agli uomini. È semplicemente così, la loro natura è fatta così. Un uomo può diventare molto rapidamente rude, una donna invece ha ricevuto per natura un carattere gentile. Qui hanno pregato, come abbiamo letto, Dio aprì il cuore di Lidia e quando ciò avvenne seguì il battesimo e dopo il battesimo lei disse: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, la prova non era ancora stata data, doveva ancora essere fatta. Subito disse: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. Chi può ascoltare la parola di Dio dalla bocca di un uomo, ma poi dice: non deve venire a casa mia? C'è qualcosa che non va in una persona del genere. Non c'è bisogno di avere un sesto senso per capirlo, lo sanno tutti. Qui lo abbiamo letto: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia. Abbiamo capito questo? Tutto è collegato. Tutto appartiene a questo. Chi riceve voi riceve me, chi ascolta voi ascolta me. Queste sono le parole del Signore. E credo che possiamo applicarle pienamente, perché in realtà non abbiamo un nostro programma e grazie a Dio per questo. Non saprei cosa presentare. Accanto a me sedeva un signore gentile oggi sul volo da Salzburg a Zurigo a Kloten, che mi ha visto leggere la Bibbia e mi ha chiesto: lei è un prete? Ho risposto: no, non lo sono, ma sono un predicatore. Poi abbiamo iniziato subito a conversare e lui mi ha detto improvvisamente, come un colpo di pistola: io credo in Dio, ma non nella Chiesa. E subito ha alzato la mano destra e io l'ho tesa, secondo l'antico usanza, io ho stretto la mano e ho detto: ne sono convinto anch'io, qualunque fosse, o sono convinto, qualunque sia stata la formulazione esatta. E subito mi ha chiesto: ma chi è lei veramente, a quale chiesa appartiene? E qui la cosa si fa difficile, sì, a quale chiesa appartiene, quale chiese e ha a che fare con le sette americane. Voi sapete come vanno queste cose, no? E soprattutto in questi giorni in cui tutto il mondo vede e sente ciò che accade in qualche luogo remoto nel deserto, allora tutto il mondo lo sa. E poi si dice, sì, è terribile ciò che viene fatto lì. Allora bisogna concordare con un sospiro e dire, è davvero terribile. E poi si può aggiungere che c'è ancora qualcosa di autentico e di vero. C'è ancora una cosa senza inganni, senza menzogna, senza frodi. Una cosa vera di Dio per annunziare il consiglio di salvezza in questi giorni. Uno con 83 anni ha preso un opuscolo dalle mie mani e ha detto: tutto il bene vi sia concesso e qualunque cosa sia stata detta. Ci sono persone che ancora hanno fame e sete. Il nostro desiderio è che un giorno Dio ci apra la strada verso il pubblico. E io resto fermo su questo. Non riesco a immaginare che Dio ci riveli tutte queste cose in modo così aperto, così evidente, una tale dimostrazione che tutti i profeti non potrebbero darci in molte ore di insegnamento. Dio ci ha donato attraverso lo Spirito Santo tutto questo e possiamo davvero dire, come disse Paolo a suo tempo, a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Spesso mi viene chiesto quante volte ha incontrato il fratello Brana e poi ti ha detto tutto questo, te lo ha rivelato, e allora posso rispondere con certezza: no, non è così, non dagli uomini. Certo, ero con il fratello Brana, ricordo con piacere i giorni e i momenti in cui eravamo insieme, specialmente quando venuto a prendermi, sedeva al volante, io potevo sedermi accanto a lui, andavamo a mangiare insieme, parlavamo. Ricordo con piacere quelle ore, ma se qualcuno mi chiede, ti ha detto tutto questo, ti ha insegnato questo? No. Allora devo semplicemente confessare ciò che il nostro Signore disse prima di lasciare questa terra. Io vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, che vi insegnerà ogni cosa e vi annunzierà le cose future. Egli prenderà del mio e ve lo rivelerà. Saranno tutti istruiti da Dio. E questo è il grande mistero. Non ho partecipato alle riunioni di Paolo o Pietro, né alle riunioni del nostro Signore quando camminava sulla terra e svolgeva il suo ministero. Ma siate sinceri, tutte le cose che sono state proclamate da allora, che sono accadute, sono diventate per noi una rivelazione divina, viva e attuale. Per noi non si tratta di qualcosa che risale a quasi 2000 anni fa. Potrebbe essere successo ieri. Tutto ciò che Dio ha detto nella sua parola e tutto ciò che ha fatto è così attuale per noi. Quindi la vera caratteristica di chi è diventato veramente credente è in primo luogo che Dio apre il cuore per accogliere ciò che viene detto. In secondo luogo, nell'obbedienza diretta, come riportato qui, e lei si fece battezzare con tutta la sua famiglia. In terzo luogo, se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. Queste sono caratteristiche che semplicemente fanno parte dell'essere credenti. Non pensate che ora dovremmo invitare tutti i fratelli che servono la parola a colazione, uno, un altro a pranzo e un altro a cena. No, non è questo che intendo dire, ma supponiamo che io arrivi in una nuova città, in un nuovo paese, sì, come è successo qui a Paolo, in un territorio nuovo. Lui immagina che ci sia un'ora di preghiera, ci va, trova un pubblico completamente nuovo e già Dio comincia ad agire. Quante volte ho vissuto questa esperienza qui in Svizzera, in Austria e in molti paesi del mondo, esattamente la stessa cosa. Le persone hanno aperto i loro cuori alla parola e le loro porte per accogliere i servitori di Dio, hanno servito e hanno persino lavato loro i piedi. E sapete cosa c'è scritto nella lettera agli ebrei? Molti senza saperlo hanno aspettato angeli. Ci sono ancora messaggeri di Dio sulla terra che portano davvero solo la pura parola di Dio. E per me diventa davvero sempre più grande e prezioso. Da un punto di vista terreno, non possiamo negare che sarebbe meglio per noi se seguissimo la massa e trovassimo un riconoscimento, e così in un certo senso le strade davanti a noi fossero un po' decorate. Il nostro cammino sulla terra non è costellato di strade adornate. Significa prendere la croce e seguire il Signore, uscire fuori dalla città e portare il suo disonore. Questo è il nostro compito. Certo, dal punto di vista terreno, lo ammetto io stesso, quando ogni tanto ci si trova in situazioni come quella che ho vissuto recentemente a Lagos, dove davvero ovunque si guardasse c'erano persone con il colletto rovesciato e croci davanti e dietro, e la chiesa riccamente decorata, eccetera. Allora si pensa, sì, come ti comporti qui? Ma quando poi arriva la parola del Signore, ci si rende conto che non è l'aspetto esteriore, non è il vaso che conta, ma il contenuto che c'è in quel vaso. E noi siamo vasi di terra e fragili, ma portiamo il contenuto più prezioso che possa esistere sulla terra, la parola di Dio eternamente valida, e per questo siamo grati al Signore. Quando Paolo tenne il suo discorso difensivo, alla fine scrisse anche: "Non mi vergogno del Vangelo". In questa lettera ha detto: per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, per coloro che credono che vengono salvate è una potenza di Dio. Oggi parlate con un indù, con un sikh, con un musulmano e chiunque altro, potete parlare di Dio, del paradiso, potete parlare di molte cose. Nel momento in cui si arriva al punto centrale per noi, ovvero l'espiazione, il perdono, il Golgota, allora nessuno può più intervenire. Allora sorge solo la domanda: come potete credere che Dio avesse bisogno di creare la redenzione attraverso lo spargimento di sangue? Non riescono a seguire il ragionamento, ma noi sappiamo di cosa si tratta. Cosa c'è scritto in Levitico 17, versetto 11? La vita della carne nel sangue. Poiché poiché il peccato e la trasgressione sono entrati nel mondo attraverso Eva e poi attraverso Adamo, il Signore ha dovuto incarnarsi anche in questo caso la vita era nel sangue. Proprio come il peccato era entrato nel mondo attraverso Eva, così ora doveva essere ripreso e perdonato attraverso Maria, attraverso la nascita virginale, attraverso l'espiazione, doveva essere riaperta la via verso Dio. Ma gli uomini non sanno di cosa si tratta. Pensano che nel paradiso ci fossero alcuni alberi e che uno di questi potesse essere un melo e così via. C'erano degli alberi, è vero, anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ma c'era dell'altro, c'era anche un serpente, c'erano Adamo ed Eva e accadde qualcosa. E improvvisamente entrambi si resero conto di essere nudi e si nascosero dal Signore. Dio, che era venuto nella frescura della sera per stare con loro, per avere comunione con loro. E qui vediamo cosa accadde. Egli fece loro delle tuniche di pelle, li vestì, il sangue dovette scorrere prima che il primo rivestimento fosse dato all'uomo per il suo cammino, e così riconosciamo la via di Dio. Senza spargimento di sangue non c'è perdono, perché in questo modo il peccato è entrato nel mondo e in questo modo doveva essere tolto dal mondo. Si tratta della vita e la vita è nel sangue. E qui si trattava della vita divina che sarebbe poi diventata libera per tornare sulla schiera riscattata con il sangue e avere effetto nella nostra vita. Dio ha scelto la via giusta, lo sappiamo tutti, ma chi può capirlo, chi può accettarlo? Uno scandalo per gli ebrei. Sangue, santo cielo, allora è stato detto, nessuno tra di voi mangerà del sangue. E voi conoscete le prescrizioni della legge, così fu detto loro, è destinato all'altare per l'espiazione. E così il sommo sacerdote una volta all'anno offriva il sacrificio per sé e per il popolo, probabilmente nel giorno dell'espiazione. Poi è venuto Cristo che è stato offerto come agnello di Dio. E come sommo sacerdote è entrato nel santuario celeste con il proprio sangue. E vi dico perché oggi sottolineo questo punto. È scritto nella seconda lettera ai Corinti, probabilmente nel capitolo 11, dove Paolo scrive: infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, e se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Poi arriva al punto. Non ce n'è un altro, ce n'è solo uno. Ma gli uomini hanno fatto di questo uno molte altre cose che non sono affatto Lui, e per questo dobbiamo annunciare Cristo nel modo rivelato da Dio. Ci sono persone che chiedono a me, forse anche a voi, ma sentite, Cristo viene predicato ovunque, dovete proprio sottolineare così tanto il suo nome e la sua divinità, proprio il punto che altri considerano irrilevante, invece la cosa principale. Doveva essere Dio per poter vincere la morte e il diavolo, ma doveva essere uomo per poter morire. L'abbiamo sentito? Doveva essere uomo per poter morire, ma doveva essere più che uomo. Doveva essere Dio per togliere potere alla morte, sconfiggere l'inferno, sconfiggere il diavolo e risorgere dai morti il terzo giorno. Questo è ciò che le persone non vogliono più sentire. Vogliono un Cristo. Non so se l'ho già detto qui, in realtà non bisognerebbe farlo troppo spesso, ma nell'epoca mi ha sconvolto molto quando mi sono seduto a tavola con alcune persone davvero simpatiche a Bad Tölz. C'era un consigliere governativo di Adelberg, una signora von Stein, tal dei tali e così via. Continuavano a chiedermi chi fossi e chi dovessi essere, perché avevo attirato l'attenzione di tutti loro. E io ho detto: se mi dite uno per uno chi siete, poi concluderò e vi dirò semplicemente come stanno le cose. Ma come ho detto, dovevo naturalmente iniziare io e non mi restava altro da fare che mettere effettivamente la questione di Dio sul piatto della bilancia. Non dimentico come questo signore disse: ho venduto il mio Gesù. Ero un po' scioccato, ho venduto il mio Gesù. Potete immaginare come mi sentissi. E ho subito chiesto cosa significasse. Poi lei ha detto: come avete già sentito dalla mia bocca alcune volte, ho comprato un Gesù che viene dalla Cecoslovacchia, è alto un metro e tanto è fatto di questo e quel materiale. Volevo 20.000 per venderlo, ma ne ho ricevuto solo 10.000. E allora mi è venuto in mente questo pensiero: sì, gli uomini hanno creato il loro Gesù di legno, di questo o quel materiale. Qui lo portano, là lo appendono, là lo mettono. Questo non è il mio Gesù. Il mio Gesù è l'Emanuele, il Cristo di Dio, ieri, oggi e nella stessa in tutta l'eternità. Lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Io sono. Ma cosa ne hanno fatto le religioni, specialmente quelle cristiane? Qui nella foto, lì tra le braccia di Maria, ancora così dolce e piccolo. Questo non è il mio Gesù. Il mio Gesù parla dopo la risurrezione. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Il mio Gesù è il Gesù di Dio, colui che ci è stato rivelato nelle Sacre Scritture. Non siamo noi a plasmarlo, è Lui che plasma noi. Non siamo noi a portarlo, è Lui che porta noi. Non siamo noi a appendere, Lui che noi siamo crocifissi con Lui, siamo stati crocifissi con Lui. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E non siamo noi a metterlo qui o là, è Lui che ci mette dove dobbiamo stare. È una differenza abissale. A volte mi viene davvero da piangere quando si vede la folla e si assista come con tamburi e trombe viene professato un cristianesimo falso. Sì, qualcuno ha davvero detto: non ho bisogno della chiesa, ma al funerale vorrei che suonasse la banda di tromboni, perché desidero ricevere gli ultimi onori religiosi. Quando sarà morto non mi interessano più i tamburi e le trombe, mi interessa invece come morirò, se ci sarà musica celeste quando il Signore mi porterà dal tempo all'eternità. La banda di trombette suonerà finché sarò qui. Mi piace ascoltarla. Quando il Signore mi porterà a casa, voglio sentire la musica celeste in lontananza e poi entrare nella gloria. Quanto possiamo essere grati per tutto questo? Ancora oggi possiamo annunziare all'umanità non un Vangelo confezionato e concepito dagli uomini, ma quello ricevuto da Dio. La parola della croce per alcuni una follia, per gli altri uno scandalo. Per noi che siamo diventati credenti, una potenza di Dio che ci ha strappati dalla perdizione e ci ha resi salvati. Possiamo testimoniare con tutto il cuore. ci è stata concessa la grazia. Ciò che vale per il nostro Signore vale anche per la Chiesa. Se in Apocalisse 1 è scritto profeticamente che il Signore aveva 7 stelle nella sua mano destra, allora esse non erano nelle mani di un uomo, ma nella mano destra del Signore. La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore fa prodigi. Ma solo chi sta dalla parte di Dio vede e sente ciò che noi vediamo e sentiamo. Se tenessimo una conferenza come quella di oggi o una riflessione come questa davanti agli intelligenti, nessuno resterebbe fino alla fine. Sarebbe un'imposizione insopportabile su tutto questo. Per noi è preziosa, almeno per me, che Dio in un tale caos come quello che regna ora sulla terra, come mai prima d'ora indichi delle direzioni, sì, in tutte le direzioni, con questo non si è ancora arrivati alla fine. Non ci sono solo 4 direzioni, ce ne sono 400 e forse anche di più. E che Dio nella sua misericordia abbia trovato l'accesso, che ci abbia cercato, chiamato, ci ha fatti silenziosi come allora Lidia, silenziosa per ascoltare. Chi prega prima, dopo è pronto ad ascoltare dopo. Chi discute prima non è così. Quindi la preghiera è necessaria affinché serva in qualche modo alla comunità o al culto come preparazione. E allora possiamo accogliere la parola come piace a Dio. Ci credete tutti? Dipende dalla predisposizione interiore. Potrei leggervi anche il prossimo episodio con questo concludo. Sempre degli Atti degli Apostoli capitolo 16. Qui al versetto 31 sta scritto: ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio. Avete notato che qui la fede in Gesù Cristo e anche la fede in Dio . Qui l'uomo di Dio disse: credi nel Signore Gesù. È la testimonianza di colui che è diventato credente e che era felice di aver abbracciato la fede in Dio insieme a tutta la sua famiglia. Chi è Gesù Cristo? Emanuele, Dio incarnato, passato dalla corporità spirituale alla corporità fisica. Egli poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. La fede è solo in un Dio, e poiché l'unico Dio si è rivelato all'umanità come Salvatore in Gesù Cristo, l'uomo deve credere in questa rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Non c'è altro modo di vedere Cristo. Tutto conduce a Cristo. Se lo signora Dio, ogni via che ignora Cristo ignora Dio, perché gli poteva dire: io sono la via, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ogni verità, presunta verità che ignora Cristo, ignora Dio. Cristo è la rivelazione centrale di Dio qui sulla terra per la salvezza di tutti noi, per la nostra riconciliazione. Lui che era Emanuele divenne Yeshua, Yahweh Salvatore, nella forma greca, Gesù, lo sappiamo. E lo stesso Gesù sarà poi nella pienezza, Emanuele, che riempie tutta la terra con la sua gloria, lo stesso ieri, oggi e in eterno, che poteva dire: prima che Abramo fosse nato io sono, che poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Noi crediamo che Dio in cielo sia diventato nostro Padre attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Noi crediamo in ciò che è scritto in 2 Corinti 5, versetto 19. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Dio è venuto incontro all'umanità in Cristo e in Lui ha teso la mano della riconciliazione a tutti coloro che desiderano riconciliarsi con Dio. Ora dobbiamo afferrare la mano della riconciliazione di Dio in Cristo e riconoscere che Egli ha sofferto al posto nostro e che attraverso di Lui abbiamo trovato la pace con Dio tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo capito tutti questo? È così difficile rendere comprensibile proprio questa parte, esprimerla a parole, ma non è nemmeno necessario. Paolo ha riassunto in 1 Timoteo 3, versetto 16: senza dubbio grande è il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. E così crediamo ancora oggi. Il messaggio di Dio oggi è tornare a Dio, tornare alla sua parola, tornate a Gesù Cristo, che era all'inizio e che sarà alla fine. A colui che poteva dire: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Credete tutti così con tutto il cuore in Gesù Cristo. Credete che era un uomo nella carne, ma Dio nello spirito. Credete questo, che fosse Emanuele, l'Io sono, al 100%, al 100%. L'ho detto prima, doveva essere uomo per poter morire. Doveva essere Dio per vincere la morte, per estrarre il pungiglione della morte e risorgere il terzo giorno e poi risuscitare, e noi viviamo con Lui. Lui vive e noi viviamo con Lui, come avete accolto la sua parola, come Lidia, come il carceriere, come tutti gli altri. Il vostro cuore è stato toccato, si è aperto, siete stati interpellati. Cosa da dirti Dio oggi? Siete grati per la rivelazione della sua parola, del suo nome, in generale per la rivelazione del suo disegno di salvezza in questi giorni. Allora ringraziamo insieme il Signore per questo, nel nome di Gesù. Amen.